Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Che sta succedendo? Allora, no, ricordatevi sempre, amici a casa, di bere tanta acqua, come faccio io adesso, facendovi una ASMR di una bella bevuta, e guidate responsabilmente quando bevete, come guida responsabilmente il protagonista di The Shrouds, Cash, che ha una Tesla che lo fa scorrazzare in giro per la città di Toronto senza un motivo logico. Questa è la puntata 80 del Sacher Podcast, il podcast dedicato a Nanni Moretti, che per fortuna è sopravvissuto al secondo infarto di fila, quindi penso puntata dedicata a caro Nanni, che sta meglio. Però prima di iniziare a, credo, dibattere su un film ambiguo di uno dei registi più ambigui della storia del cinema nordamericano, vi devo ricordare una cosa di rito, oltre, insomma, a
bere tanta acqua.
Bere tanta acqua. La cosa importante.
Io ho risparmiato l'ASMR di me che espellevo dell'acqua.
Vabbè, è un dettaglio irrilevante. Vabbè, bevete tanta acqua e fate quello che fanno tutti i bambini bravi a scuola. Dopo aver visto il film di Minecraft, si torna a casa e si ascolta il Sacher Podcast per purificarsi dalla visione obbrobriosa di Minecraft. Ascoltando il Sacher Podcast
poi
potrete anche aiutarlo. In che modo? Facendo tanto spam, come dicono i giovani, pubblicando sulle vostre storie le puntate, condividendoli con i vostri amici, con i vostri parenti e anche con i vostri animaletti domestici. E fondamentale sarà lasciare una recensione che va dalle 1 alle 5 stelle su Spotify. Questo perché? Perché siamo indipendenti da un punto di vista editoriale, per continuare a essere liberi e problematici, insomma, come lo siamo da un anno e mezzo a questa parte, abbiamo bisogno del vostro supporto, cercando di aiutarci a corteggiare il feed dei social network. Insomma, tanti bei contenuti arrivano con il vostro supporto, perché ovviamente se non arrivano i numeri è giusto chiudere baracche e burattini, ma per fortuna i numeri ci sono, grazie a voi, e quindi continuate così, così che anche noi possiamo continuare.
Mancano solo i soldi, insomma. E poi, bambini, mi raccomando, dopo aver fatto tutto ciò, andate a cercare l'OnlyFans della vostra maestra.
Vabbè, questa cosa è stata tagliata, assolutamente. La domanda però è, chissà cosa penserebbe il protagonista di The Shrouds - Segreti Sepolti di David Cronenberg di OnlyFans.
Secondo me terrà almeno 10 abbonamenti all'attivo.
Ok, ci troviamo perfettamente.
Sì, però ce li ha, secondo me, a profili di dottori. Ci sta questa cosa che praticamente fanno si riprendono le operazioni, penso a scopo didattico, però sai mai, vede le operazioni. Diciamo che secondo me un medico potrebbe essere il lettore ideale per i film di David Cronenberg in generale, perché comunque, insomma, è molto influenzato dalla pratica medica. E infatti, secondo me, si prende anche abbastanza un po' in, cioè, che si prende un po' in giro, è come se si confrontasse anche con il lato oscuro di questa cosa, perché c'è il personaggio di Diane Kruger, la sorella gemella viva della moglie di la cognata di, appunto, del personaggio di Vincent Cassel, che è una complottara.
Sì, è solamente una complottata, però diamo un attimo di contesto, perché qua ci sono le doppie mogli, le doppie sorelle. The Shrouds, Segreti Sepolti è l'ultimo, credo, l'ultima fatica, è proprio l'ultima di carriera, fatica di David Cronenberg, il grande maestro, che è tornato per raccontarci per l'ennesima volta un'opera molto personale. Il cinema di Cronenberg non è mai stato un cinema troppo slegato dalla componente personale, dalla componente catartica. Qui torna per un motivo molto specifico, cioè che pochi anni fa ha perso, subito dopo aver perso la sorella Denise, che è la costumista di quasi tutti i suoi film, ha perso anche la moglie, la seconda moglie, e quindi dedica questo The Shrouds alla moglie, mettendo in scena praticamente un Vincent Cassel al quale è stato dato l'ordine di imitare lo stesso Cronenberg per tutta la durata delle riprese, che ha questi capelli grigi.
È la versione bella di David Cronenberg, anche se David Cronenberg è molto
era un bell'uomo, era un bell'uomo al suo tempo.
Più da vecchio in realtà che da giovane, con chi Luca Schetta a cazzarola in gabba, che sembrava Nino D'Angelo cotto.
Però non è questo il punto. Vincent Cassel, conciato come David Cronenberg, è protagonista di quest'opera tremendamente personale, in cui un Cronenberg più annichilito che mai e più convinto, no, della sua fede atea e della sua filosofia legata alla morte del corpo, sinonimo anche di morte dello spirito, morte dell'anima, decide di raccontare la vita di un uomo che è a capo di una company, di una società, non oserei definire multinazionale perché non siamo a quei livelli, però è il fondatore di una startup di cimiteri, cioè un uomo che ha creato un business sulla sua elaborazione mancata del lutto.
Uno schiattamorto.
Sì, uno schiattamorto, però in chiave Crimes of the Future, cioè è una sorta di becchino creativo del nuovo millennio che ha un cimitero, le cui lapidi, insomma, possiedono dei monitor che permettono di zoomare all'interno delle tombe, all'interno in realtà dei sudari dove sono custoditi i resti dei morti, in modo tale da poter assistere alla decomposizione in tempo reale, appunto, dei propri cari. E la moglie del protagonista, manca a farlo apposta, è stata una delle prime cavie per questo esperimento, per questo nuovo business. Quindi, diciamo, qui ci sono già tutti gli elementi tipici del cinema di Cronenberg, da un'ossessione e da un rapporto tossico con la morte, a un rifiuto categorico della suddetta, un rifiuto categorico dell'elaborazione del processo emotivo, non tanto del lutto in quanto tale, perché il processo emotivo è sempre ripudiato dai personaggi di Cronenberg, quantomeno nella maggior parte delle fasi del suo grande cinema, soprattutto quelle legate al body horror. E soprattutto c'è un immancabile rapporto tossico con il digitale, con l'evoluzione, con la tecnologia. Però va detto, contrariamente a quello che si poteva pensare, perché mi ero fatto un'idea molto più puramente body horror rispetto alle prime sinossi uscite del film un anno fa ai tempi di Cannes, dove fu presentato in concorso. In realtà, se proprio devo trovare un gancio rispetto ai precedenti film di Cronenberg, secondo me i punti di contatto sono due principali. Il primo è The Brood, uno dei primi film di Cronenberg, uno dei migliori, secondo me, uno dei più genuinamente horror, nell'accezione più stereotipata anche del termine e del genere, se vuoi. E l'altro è inevitabilmente Existence, che è uno dei più sottovalutati, che fu l'ultimo
Anche dei più
vero.
introvabili adesso,
Sì, adesso
cioè.
non si trova, appunto, è che quello fu l'ultimo body horror prima di una pausa di più di 2 decenni, prima di tornare con Crimes of the Future a raccontare la dicotomia tra corpo e tecnologia, tra uomini, tecnologia e corpi. Per me i due ganci sono quelli, perché in effetti l'ambito legato alla digitalizzazione del Thanatos e dell'Eros era una cosa che si era affrontata soltanto in quel singolo frangente del cinema di Cronenberg, solo con Existence, che per me è un film profetico, uno dei tanti, uno dei più profetici forse. Non c'era mai tornato da quelle parti lì, non era mai più tornato, né l'aveva fatto mai in precedenza in maniera così diretta a parlare di digitalizzazione dei corpi. The Shouts è un ritorno a cazzo duro a quella tematica lì, a quel rapporto lì che oggettivamente era stato tra i tanti discorsi di natura futuristica e orrorifica del mondo di Cronenberg, era stato forse tra tanti il tema maggiormente messo da parte su Cronenberg. Che di fatto è sempre stato più interessato all'aspetto, come dicevi te, medico e epidemiologico, se vogliamo, a partire dai primi film, penso al primo Crimes of the Future, appunto, quando Cronenberg faceva i film in voice-over senza i dialoghi, cioè Stirio e Crimes of the Future, un bel dittico. La medicina è sempre stato il punto chiave di Cronenberg, il parto, la maternità, l'orrore per il parto, l'orrore per la trasformazione del corpo femminile, il ripudio nei confronti, appunto, di certe alterazioni dei corpi, sono sempre stati alla base di Cronenberg. Cioè, basti pensare, diciamo, alla prima fase, cioè da Stirio fino, direi, fino alla Mosca, su per giù, fino all'exploit hollywoodiano, quei primi film con la Fox.
Sì, diciamo che il personaggio di Vincent Cassel è un Keaton Mask. Allora, devo fare uno shout out. Avevo sonno quando ho visto questo film, quindi mi è caduto l'occhio un paio di volte. Però fra un sonnellino e l'altro. Però in realtà si seguiva, cioè comunque non sono riuscito a seguirlo e soprattutto mi è incredibilmente scorso bene. Notavo che praticamente questi personaggi, cioè il personaggio protagonista è completamente immerso nella tecnologia, nel senso che beh, a parte i placement, ci sono molte, molte cose, ci sono i telefonini, come ha detto il buon Dita Filmiche, cioè è proprio immerso nella tecnologia, fra cellulari, tablet, macchina automatica.
Vabbè, se sentite un beat è la Madonna dell'Arco che è
Sì, è
passata.
il finale di Santiago Italia. Comunque, immerso dalla tecnologia, tiene il telefono, il tablet, la Tesla, la macchina automatica, eppure, vabbè, pure le. E soprattutto ha molto aperto a nuove frontiere della tecnologia, anche perché comunque è una persona che ci ha guadagnato, che ci ha fatto. Che è diventata ricca, diciamo. Quindi è per certi versi un personaggio molto moderno, secondo me, proprio perché è completamente immerso in questa. Diciamo, in questo mondo ipertecnologico, dettato anche appunto dal suo status sociale. Quindi, secondo me, questo film potrebbe superare la prova del tempo. Chissà, lo vedremo. Più che altro, però, per tutte le 2 ore della narrazione c'è un grosso e. C'è una cosa strana che è molto parlato, molto dialogato, quasi didascalico, però, quando finisce il film è come se ti fossi perso qualcosa. Come dire, una lettura abbastanza superficiale, mi sembra che stia. Cioè, che poi alla fine abbia ragione la complottista. Cioè, viene fuori tutto questo grande segreto sepolto. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente adesso, pensando a questo film, è proprio la primissima sequenza, quella con lui che urla davanti a questo loculo, praticamente, che È una scena molto bella, secondo me. Ma non, onestamente mi ha lasciato un po' senza parole questo film. Nel senso, avrei bisogno di rivederlo. Cioè, pur pensandoci, ripensandoci, è come se una volta uscito dalla sala si fosse un po' liberato come se avessi fatto un po' tabula rasa. Mi fa molto strano, perché poi per il resto dicevo, è un film di Cronenberg, ma non lo so, cioè, per questo ti passo la palla. Tra l'altro sta finendo anche la riunione.
Ho 6 minuti per dire che il film non mi è piaciuto, tagliamo la testa al toro. Ed è un grande peccato, nel senso che si potrebbe fare una recensione, una double feature sullo stesso film. Cioè, se vogliamo parlare dei primi 90 minuti di film, è una roba. Se vogliamo parlare degli ultimi 30, è proprio un'altra recensione. Purtroppo, nel senso che a me piace, ovviamente passando soprattutto una serie di puttanate davvero basilari, come il design di questa sorta di Cortana o di Siri corpulenta, no? Che l'intelligenza
Ah,
artificiale
sì, è vero.
sullo smartphone di Karsh, alla Tesla che effettivamente è un placement un po' eccessivamente didascalico, però ci posso stare su queste cose. Perché la storia di Karsh è la storia di un uomo che è guidato dalla tecnologia, che segue determinate mode tecnologiche, se vuoi, anche perché fanno parte di un certo status, cioè la Tesla è per gli uomini di successo. Avere una AI anche sullo smartwatch, no? Sul telefono, sull'auto, che guida all'atto pratico tutte le tue decisioni, fa parte di una certa cerchia molto ristretta di multimilionari e multimiliardari, soprattutto in quel contesto di quello nordamericano imprenditoriale. Cioè, ripeto, sono scelte un po' didascaliche, brutte nel design, soprattutto per quanto riguarda il design della AI, monitor, però posso capirlo, perché capisco dove sta cercando di andare Cronenberg. Mi piace tremendamente poi tutto quello che è materia di Cronenberg, ovvero il design di questi strumenti di morte, cioè così come non penso nel suo miglior film, che era Inseparabili, The Dead Ringers, c'erano questi meravigliosi strumenti che i due protagonisti gemelli, i due Jeremy Irons, utilizzavano in quanto ginecologi, in quanto ostetrici, utilizzavano questi strumenti per favorire il parto, che erano stati disegnati da un artista, che erano oggetti di design, erano dei pezzi unici effettivamente. In Cronenberg la componente design è sempre stata fondamentale, no? Anche alla pistola a braccio in Videodrome, per esempio, tutto quello che riguarda Videodrome è design allo stato puro. E infatti i sudari inventati da Karsh, che sostiene proprio di aver inventato il sudario stesso all'inizio di una scena molto divertente, e tra l'altro cito una cosa a dialogo mi ha fatto molto ridere l'anno scorso, che diceva: questo si porta una a cena e la porta pure nel ristorante del suo cimitero perché è un pidocchioso. È vero, mi fa molto ridere quella cosa lì, effettivamente. Il design del sudario è meraviglioso. Questi sudari di metallo messi all'interno, che fanno parte della scenografia, insomma, del ristorante di Karsh, sono meravigliosi. Tutto che riguarda questa componente, le stesse telecamere poste sulle lapidi dei morti, sono elementi meravigliosi da un punto di vista immaginifico, che è la forza di Cronenberg, che l'è se sempre stata anche nei suoi film meno riusciti, fino ad arrivare anche all'ultimo Crimes of the Future, no? Da un punto di vista degli strumenti appunto legati a questa distopia, era forse l'elemento di forza supremo, quest'ovulo che fluttuava all'interno del quale il personaggio di oggi proprio con i nomi sto ucciso, di Viggo Mortensen, che Viggo Mortensen utilizzava per rigenerare i propri organi interni, per creare la nuova carne. Quello è Cronenberg. Mi piace tantissimo quella roba lì, mi piace tantissimo, appunto, tantissimo. Mi riesce ad andare bene il rapporto con la tecnologia e con gli automi, che è il protagonista. Mi va bene anche questo rapporto tossico con la morte, che lo porta a sognare. No, questa presenza della moglie morta che torna sempre con delle parti di corpo in meno, senza un seno sinistro, senza un braccio sinistro, che è praticamente una sorta di Glass Woman di M. Night Shyamalan al femminile, no? Samuel L. Jackson in Unbreakable in Glass era l'uomo di vetro, perché al minimo tocco si spappolava tutto ciò che c'era all'interno del suo corpo, dalle ossa, agli organi e quant'altro. E questa riproposizione al femminile mi piace molto, anche perché Cronenberg quelle scene oniriche le colloca all'interno della narrazione senza darti concretamente l'impressione che si tratti di un sogno. Cioè, mo in sala torna Blade Runner, che è il film principe legato alla tematica del sogno inculcato, del sogno indotto, del falso sogno. Mi è venuto quasi da pensare all'interno di The Shrouds che i sogni in cui Vincent Cassel si ricongiunge con sua moglie, con Becca, con la moglie morta di tumore, siano dei ricordi che quel malato mentale del protagonista potrebbe anche aver deciso di impiantare all'interno del proprio subconscio, cioè che ci sia anche un controllo del sogno all'interno di questo mondo di Cronenberg. Mi piace tutto quello che riguarda questi aspetti. Mi piace ovviamente la sessualità anti-vanilla, come direbbero oggi le persone studiate, cioè una sessualità che vada al di fuori degli schemi convenzionali dell'erotismo. Quindi questo rapporto che c'è con la sessualità all'interno del cinema di Cronenberg torna per me sempre credibile, anche nelle accezioni più sopra le righe, come ad esempio un intero dialogo che Diane Kruger in versione sorella da moglie morta e Vincent Cassell hanno nel momento in cui finalmente si concedono l'una all'altra dopo 30-40 anni che si conoscono. Anche quel dialogo lì, che è molto sopra le righe, che si conclude addirittura con lui che a un passo dall'orgasmo si commuove, quella roba lì mi piace moltissimo, perché quella è l'accezione puramente grottesca dell'amplesso che c'è sempre in Cronenberg. Ovviamente non siamo dalle parti di Crash, nessuno scopa la gamba di nessuno, non siamo da quelle parti lì, ma nella vita non siamo neanche in Crimes of the Future con le penetrazioni sul ventre dell'uomo durante il rapporto, non siamo da quelle parti lì. Però mi fa piacere trovare un Cronenberg che è ancora a suo agio con quella dimensione lì, con quella sfera lì, che tendenzialmente è il quid in più nel suo cinema. L'ultimo elemento, soprattutto, che mi convinceva moltissimo, appunto, in tutto il lunghissimo incipit del film, sta in un elemento molto sottile, perché chi ci ascolta sa bene che quello è il vero pane per i miei denti, cioè ciò che si nasconde tra le righe dei film. E cosa si nasconde tra le righe di The Shouts? Un Cronenberg in conflitto col mondo in cui abita. Cioè, Cronenberg è sempre stato un autore strafottente nei confronti della considerazione, spesso molto leggera, che si ha nei confronti del suo cinema dagli anni 90 in poi. Cioè, il Cronenberg che inizia a essere meno oggetto di interesse da parte del pubblico, anche del pubblico più cinefilo, più colto, usiamo questo aggettivo insostenibile, è proprio il Cronenberg che va dagli anni 90 in avanti. Che brutta ripetizione. Cioè quello da dopo il successo critico di Crash in avanti, cioè, in realtà anche dal Passo Nudo in avanti. Cioè quello è il periodo in cui Cronenberg inizia a fare, questa cosa mi dispiace da un certo punto di vista, inizia a fare direttamente ed esplicitamente un cinema che proprio si disinteressi completamente del piacere al pubblico, che si disinteressi completamente dei possibili outcome commerciali del suo cinema. Quindi Cronenberg è sempre stato un autore strafottente nei confronti del gusto, in senso lato, e sempre stato strafottente nei confronti del concetto stesso di moda e di statistica. Ciò detto, è innegabile che ci sia un conflitto, immagino, tra l'uomo David Cronenberg e il pubblico e il mondo in cui vive. Cioè, per me è emblematica la scena iniziale del film. Cioè, al di là della lucciola che cammina sul corpo della moglie mentre inizia a decomporsi e Karsh che urla, subito dopo c'è lui dal dentista, dall'odontoiatra, che gli controlla i denti, gli dice: "Guarda che i tuoi denti si stanno ammalando". E quella è un'idea molto chiara. Cioè, i denti. Cioè, Cronenberg parte da una simbologia. I denti all'interno dell'interpretazione dei sogni, della simbologia dei sogni, i denti che cadono, i denti che marciscono, che si ammalano, rappresentano un presagio di morte. Quindi è un Cronenberg che parte da una simbologia, anche abbastanza vista e rivista all'interno del cinema d'autore. Cioè, i denti sono come, così come, no, l'impiccato, i denti, i piedi scalzi, la terra, sono dei simboli visti e rivisti all'interno di un certo tipo di cinema autoriale. Quindi Cronenberg parte da uno stereotipo, se così vogliamo. Però la razionalizza, c'è un medico che gli dice: "Guarda che non c'è niente di speciale per cui i tuoi denti si stiano ammalando, semplicemente è l'età, semplicemente è il tuo lutto che sta facendo marcire i tuoi denti, non c'è nulla su cui speculare, questa è la risposta pratica che do al tuo problema". È un Cronenberg che vive in un mondo di persone che cercano di razionalizzare quello che all'atto pratico è il suo personalissimo modo di affrontare il terrore per la morte, dalla cognata complottista, in un dialogo estenuante, dall'ex marito della cognata che è Guy Pearce, che quest'anno ha fatto l'impossibile, dopo anche The Brutalist. Cioè, ci sono questi due cazzo di cognati complottisti, lui sostiene di essere seguito dalla CIA, dai servizi segreti russi, cinesi, c'è tutto un intrigo internazionale demenziale che subentra a un certo punto in avanti. Però tutto quello che riguarda la sfera personale del protagonista interpretato da Vincent Cassel rimanda esattamente a un concetto. Cioè Cronenberg, che mette proprio se stesso in scena, ti racconta di un uomo che è in conflitto con un mondo che non è più disposto ad accettare i suoi deliri, ad accettare la sua visione del mondo. È un mondo che è in totale conflitto rispetto al protagonista. E questo è esattamente Cronenberg, cioè il Cronenberg di già un film precedente a questo disprezzo del mondo, della comunità, del pubblico, dei cinefili, della critica nei confronti del suo terrore, nei confronti della tecnologia dei corpi, nella sua speculazione sulla futuribilità dei corpi. Cronenberg ha sempre risposto facendo un cinema, se vuoi, autoreferenziale, chiuso in se stesso da un punto di vista immaginifico. Con The Shouts, per la prima volta dopo tanti anni, butta uno dei suoi tanti alter ego all'interno di un contesto in cui è ripudiato. Il protagonista non è una star, non è Elon Musk, non è una star per via della sua creazione e per via della sua visione imprenditoriale. Il protagonista è un cazzo di psicopatico che ha un piccolo business, poi subentra la trattativa con la cinese, con gli ungheresi, con la coreana, anzi con gli ungheresi e quant'altro.
Un business in
Sì,
espansione, diciamo, molto costoso.
è un business molto costoso, ma non è Tesla, cioè non è una di quelle realtà multimiliardarie, non da quello che Cronenberg ci mostra, assolutamente. Cioè tutto l'universo X di Musk, cioè, nel senso, quella è un'associazione che hanno fatto in molti, però è completamente diverso da un punto di vista della portata economica. Quindi non è un Cronenberg che ha successo da un punto di vista artistico, creativo, imprenditoriale, no, non a quei livelli lì. È in conflitto con un mondo che non accetta la sua visione, e soprattutto il suo business è un business che crea divisione tra ambientalisti, complottisti, cattolici, ortodossi. È un conflitto anche da un punto di vista teologico che si ha nei confronti di questa visione della sepoltura, non la sepoltura che dovrebbe creare una distanza fisica, una barriera tra chi sta sopra e chi sta sotto le margherite, no? Tra chi guarda le radici e chi guarda i petali delle margherite. Questa divisione viene abbattuta, no? Da questa telecamera aberrante che ti fa guardare all'interno delle tombe, degli involucri, dei sudari, i corpi che
E
si
che ti permette
decompongono.
tra l'altro anche poi di avere una visione in 3D.
Eh sì, c'è proprio una digitalizzazione del corpo decomposto, quindi puoi ruotarci attorno come se fosse tipo quelle app odiose che ci sono nei musei molto ricchi, se è presente, no? Che tipo scarichi l'app del museo del Louvre e puoi vedere il modellino 3D di un quadro, di una statua e ruotarci attorno attraverso una telecamera digitale, attraverso una riproduzione digitale dell'opera, cioè è un po' quella roba lì che mi piace molto perché stiamo andando in quella siamo già in quella direzione lì, in cui la digitalizzazione del corpo e corpo inteso anche come prodotto artistico è una cosa che c'è, che sta accadendo, è una cosa che Cronenberg ha molto rimarcato nella presentazione che ha fatto quando l'ho visto in anteprima un paio di settimane fa, no, 10 giorni fa ormai. Però il mio punto qual è? C'è un conflitto tra Cronenberg e il mondo, bene, ma c'è anche un conflitto tra Cronenberg e la sua stessa arte, perché il Cronenberg che sogna una morte, una moglie, pardon, che perde in continuazione pezzi, che viene martoriata dalla sua malattia, che appunto, il suo scheletro è molto debole, si spacca in continuazione. C'è un medico che vuole staccarle i seni, che vuole staccarle un braccio, che vuole utilizzarla come una cavia. C'è un Cronenberg che ha una visione in cui c'è una donna che gli dorme accanto, che però è danneggiata e devastata proprio da un
Perde i
punto di vista
pezzi.
anatomico, che perde i pezzi standogli accanto. Lui non è in grado di toccarla, non è in grado di avere rapporti sessuali con lei. Ed è una moglie che lui osserva H24 attraverso una telecamera che ha digitalizzato la sua morte, la morte stessa.
No, la
C'è un
sua
Cronenberg.
decomposizione, più che
Sì,
altro,
ma
la
non è quello
morte è
il
già
mio. Sì,
avvenuta.
ma non è quello il mio punto. Non me ne frega della decomposizione. Mi interessa la questione del digitalizzare la morte. Quello è il discorso. Perché Cronenberg, che prima del film ci dice: ragazzi, dopo la morte, quando il corpo muore, anche l'anima muore. È lo stesso Cronenberg che però digitalizza il corpo morto. È un Cronenberg che sta digitalizzando, eternizzando dunque la morte stessa. È quello il concetto che mi piace. Ma non è troppo quello il punto. Questo è un Cronenberg che ha passato 50 anni a raccontare corpi che si decompongono, corpi abusati, e nel cinema di Cronenberg i corpi che subiscono una violenza da parte di loro stessi o da corpi esterni sono indistintamente sia maschili che femminili. Non c'è un discorso di natura violenta nei
Certo.
confronti dei generi, non c'è un discorso di genere. Ciò nonostante, è un Cronenberg che è arrivato a 82-83 anni, fa un film in cui il protagonista è ossessionato dal guardare la decomposizione di un corpo. Questo è un film su un uomo che esercita un abuso talmente preponderante sul corpo di una donna al punto da vietarle, tra virgolette, di poter morire in santa pace, di potersi decomporre in santa pace, di poter essere libera, di poter essere abbandonata da un punto di vista spiritico proprio, mi verrebbe da dire. E quindi è un film che secondo me racconta tanto il senso di colpa di un uomo che ha raccontato tra le tante cose anche la degenerazione del corpo femminile, l'orrore della mutazione del corpo femminile, ripeto, The Brood, il terrore del parto, il parto che si trasforma, cioè la gravidanza della moglie del protagonista che diventa una macchina dei mostri, sforna mostri attraverso questo enorme ventre esterno, crea creature in continuazione, che vabbè, quello è un capolavoro senza tempo, The Brood. Un regista che ha raccontato quella roba lì per tutto il corso della sua carriera, poi ti fa un film iperpersonale in cui mette in scena un se stesso che vive un senso di colpa nei confronti dei corpi femminili che distrugge e che vieta ai suddetti corpi femminili di decomporsi, di abbandonare definitivamente questa terra senza essere osservati. Cioè, se il film fosse stato semplicemente questo dall'inizio alla fine, quindi con un'esplicazione, se vogliamo, di questo senso di colpa dell'uomo nei confronti del corpo femminile, per me sarebbe stato uno dei migliori film di David Cronenberg per distacco.
È un concept fortissimo questa idea di poter vedere, tra l'altro, cioè di questa telecamera nella tomba, tra l'altro una versione moderna della tumulazione, perché poi ovviamente adesso si, come dicono anche nel film, si tende a preferire la cremazione anche per una questione di spazio, quindi vuol dire che insomma si troverebbe è come se si dovesse cercare di costruire dei quartieri anche per i morti, perché poi vabbè, i cimiteri alla fine sono porzioni anche abbastanza ampie di terra che vengono dedicate a, diciamo, al culto dei morti, che però è una cosa che ha sempre distinto le civiltà umane, cioè proprio il culto dei morti, cioè monumenti funebri esistono sin dal Paleolitico. Però allo stesso tempo, questo più che un culto dei morti è la forma, una delle forme forse più estreme di non accettazione del lutto, perché praticamente un aspetto, diciamo, del seppellire i propri morti è anche il lasciarli andare, nel senso, sai che stanno, che sono tumulati o che sono comunque custoditi in un'urna dietro un loculo, più che altro li lasci andare anche in questo modo. Quindi quello che ha inventato il personaggio di Vincent Cassel, di cui non mi ricordo assolutamente il nome, forse è quello che, la cosa che più di tutte si avvicina all'immortalità, almeno dal punto di vista sociale inteso proprio come, cioè, come proprio legato al rapporto con le altre persone, sociale in questo senso, perché praticamente ti permette di non far morire mai l'altra persona, perché tu puoi vederla, e quindi nel momento in cui è visibile, continua ad essere visibile, è come se in un certo senso c'è un certo tipo di aura venisse portato avanti, cioè come se avesse un'aura che non scompare, che non muore mai. E quindi c'è anche quest'altro aspetto, ti permette di assistere più che al suo trapasso, al suo cambiamento, perché poi in realtà sono continue trasformazioni, no? Tutto quello che succede, nel senso che non c'è né morte, cioè non c'è né nascita né morte, ma solo una continua trasformazione, e quindi quella telecamera ti permette di vedere un passaggio di stato, praticamente, con ovviamente tutte le implicazioni etiche che ci sono, perché poi smette di essere una cosa e comincia ad esserne un'altra, però allo stesso tempo non è dato sapere. Infatti, secondo me, il senso di quell'urlo che apre il film è come se fosse quell'immagine onirica, appunto, di Vincent Cassel che guarda da dentro un loculo un corpo che si decompone con questa piccola finestrella. È come se fosse un po' una specie di ribellione inconscia a tutto quello che, cioè, a quello che lui stesso ha creato, e di conseguenza anche la moglie che perde i pezzi, cioè, diciamo, questo fantasma della moglie che perde i pezzi, l'altro non sia che una manifestazione, appunto, di quello che in realtà, cioè del meccanismo che lui stesso ha contribuito a creare, perché poi, e che poi ovviamente rimane, non può che essere una cosa di nicchia. Tu dici, non è un personaggio alla Elon Musk, non è una multinazionale, semplicemente perché, cioè, sarebbe, è un tipo di percorso, di processo che è molto borderline, diciamo, è proprio anche, sarebbe anche difficile da sdoganare, anche se, insomma, forse non c'è molto ottimismo nel vedere che comunque in altre parti del mondo vogliono costruire cimiteri simili, perché ci sono persone che hanno in realtà lo stesso problema suo di, appunto, di ossessione per i morti, o anche solo per curiosità, ma per piaggeria, ma più che altro per una curiosità, no? Semplice, tu non spendi milioni per fare praticamente un cimitero. Un videocimitero. Ricollegandoci a Videodrome, qual era il motto della televisione di Videodrome? Era la TV che ti va. Qual era la televisione? Mi ricordo come si chiamava il network televisivo. La TV che però viene a dormire con te. La TV che ti porti a letto dopo 40 anni, praticamente, più che TV è legato allo streaming. Vabbè, comunque è sempre legata alla condizione come dire, di visibilità e come dire, di dipendenza dalla tecnologia, che in realtà non ti lascia in pace neanche quando sei morto, perché c'hai sempre qualcuno che ti osserva. E ovviamente, però, per tornare ad un'altra frase fatta, in realtà il problema non è di chi muore, ma di chi resta. Il problema è dei vivi, e quindi Vincent Cassel ha un problema palesemente, e il film parla di questo, ed è come se poi a un certo punto pure lui andasse fuori di cerevella, perché comunque, insomma, tradisce anche un suo principio fondamentale che aveva messo in, cioè che resiste, che reggeva da 40 anni, e cioè non andare con la cognata. Quindi diciamo che nel momento in cui compie quel passo lì, Va tutto un po' a scatafascio, compreso il film, diciamo. Più che scatafascio, io non ho, ancora non l'ho capito, non mi ha generato una posizione netta sul mi piace o non mi piace, perché è tipo, siamo lì. Cioè, perché ammetto proprio il mio non averlo compreso fino in fondo e di aver bisogno di un'altra, almeno un'altra visione. Ecco, da questo punto di vista devo fare un... Quindi dobbiamo bacchettare un po' la distribuzione Euro Pictures, che praticamente lo ha mandato in, boh, sei sale? Quante sono? Sei sale in tutta Italia, chiaramente. No, vabbè, comunque. Però siccome Euro Pictures ha un accordo con My Movies One, cioè c'è un canale su My Movies One, è molto probabile che il film poi vada lì, almeno per un determinato periodo di tempo, chissà. Quindi, però almeno ha il tempo giusto di sedimentare, se c'è qualcosa, insomma, che da dire, poi lo vedremo, magari facciamo l'aggiornamento. The Shrouds 2 lo facciamo noi, non lo fa Cronenberg, e non è un film, ma è una puntata, chissà, lo scopriremo solo vedendo. Per il resto, però, sì, cioè, più che altro capisco adesso la perplessità di tutti quelli che l'hanno visto a Cannes un anno fa.
E infatti oso dire che gli amici di Euro Pictures non hanno responsabilità, penso sono gli esercenti che non vogliono il film, non loro hanno fatto il massimo. E questo è un film invendibile, cioè Crimes of the Future l'evento l'hai costruito sul fatto che fosse il ritorno di
Un body
Cronenberg al
horror.
body horror, questo non rappresenta nulla da un punto di vista commerciale. In più è stato stroncato da tre quarti della critica internazionale, è
È
invendibile.
molto, sì, è molto simile ai precedenti, a quelli prima di Crimes of the Future, che pure quelli rimanevano dei film più o meno invendibili, nel senso che tipo Maps of the Stars.
Maps of the Stars sì, era invendibile, però. Però
Era un gran
era
film, però.
qualcosa. Era un marone film, cioè.
Che cazzo. Ma pure, vabbè, in
Ma lo stesso
realtà, cioè,
Cosmopolis,
perché
no? L'hanno visto in quattro all'epoca, però.
tratto da Don DeLillo, sì, no, ma perché più che altro
Provano comunque più appigli commerciali, cioè Maps of the Stars arriva un cast infinito, banalmente. Questo è invendibile.
adesso sto effettivamente pensando ai ganci per una possibile campagna pubblicitaria, però l'ultimo che mi viene in mente rimane forse La promessa dell'assassino, perché è più ascrivibile ad un genere, a un film noir, capito? Dici che è un noir ambientato nella mafia russa a Londra con Viggo Mortensen e Naomi Watts, e là già, cioè, già si drizzano le orecchie. Stesso discorso, forse Dangerous Method, pure quello, cioè comunque un
Beh, sì.
dramma in costume ambientato che parla di Freud e
Jung.
Jung, di Freud e Jung con nel mentre Keira Knightley, che sono interpretati da coso e cosa, cioè da Viggo Mortensen sempre. E chi era l'altro?
Fassbinder.
Fassbender.
Fassbender, ciao.
Fassbender già non c'era più, purtroppo, già era venuto a mancare già da una trentina d'anni.
Vabbè, se vi piace l'immagine, il fantasma di Fassbinder a interpretare Jung, vabbè.
Bene, beh, e Keira Knightley, vabbè, insomma, in questo caso hai solo praticamente, sicuramente hai le due stars da mettere in locandina, infatti ci sono, Vincent Cassel e Diane Kruger, però allo stesso tempo dice come il distributore dice, è anche vero che Cronenberg è un, non penso che gliene importi troppo di incassare, anche perché, insomma, Crimes of the Future non è andato benissimo. Questo, vabbè, ancora meno, è arrivato ad un punto tale che può fare come tutti gli autori e fare i film solo per sé, se li vorrà fare, se vorrà continuare a fare, cioè chissà cosa ci riserverà il futuro per David Cronenberg, se The Shrouds rimarrà effettivamente la sua ultima fatica, oppure chissà.
Penso
I
abbia finito.
progettini ci sono sempre, vabbè,
No, penso
d'altra
abbia
parte.
finito. Ci ha messo 10 anni per trovare i soldi per fare gli ultimi due film, non ce li ha altri 10 anni da perdere, banalmente.
Poi ovviamente scopriremo che cosa, anche proprio che cosa ci riserverà questo film, magari col tempo che passa. Secondo me potrebbe invecchiare bene, ma
Per me
chissà.
neanche alla lontana. Cioè. Ripeto,
Ricordo.
cioè, se prendi in analisi i singoli elementi, ok, ma il film in quanto tale si sgretola troppo facilmente. No, l'unica cosa che posso dire sul futuro di Cronenberg è che quest'estate gira una parte nel nuovo film di Guadagnino. Questa è l'unica cosa che posso dire.
Attore.
Certo, d'attore. No, diciamo, al di là di discorsi legati al possibile futuro di questo film, non so, sono discorsi che tendo a fare poco quelli sulla possibile seconda vita che film possono avere, potranno avere tra 10 o 20 anni. Tipo di concetto che non mi interessa affatto. Cioè, pensiamo al qui ed ora e valutiamo il film con gli strumenti che possiamo avere oggi, anche perché di film effettivamente troppo in avanti, con gli anni, film così tanto in anticipo, film così profetici, ne sono sempre meno. Voi che soprattutto se ci lanciamo nei meandri della distopia e nei meandri del body horror, cioè l'unico film nella mia vita del quale penso di aver detto una roba del genere, cioè sul fatto che forse tra 10 o 20 anni lo capiremo meglio e anzi inizieremo magari anche a insegnarlo ai ragazzi nelle accademie d'arte, nelle scuole di cinema, e Titan di Giulia Turco, che guarda caso è un film che guarda molto a Cronenberg, è un film che Cronenberg stesso ama molto, l'ha dichiarato pubblicamente. Però insomma, vorrei tornare un attimo al film in quanto tale, perché se adesso ho passato mezz'ora a tessere le lodi della prima ora e mezza di film, vorrei buttare in mezzo un po' di concetti legati all'ultima mezz'ora, quella che a mio modo di vedere butta a terra il film definitivamente e non riesce a rialzarsi di nessuna maniera. Cioè, per me l'ultima mezz'ora è come se Cronenberg decidesse, non so quanto volutamente, di perdersi nei meandri del complottismo e nel perdersi nei meandri, se vogliamo, di una conformità di genere che cerca di dare al film. Cioè, è come se, anche nella fantomatica ora e mezza di film che mi piace, Cronenberg è come se mettesse le basi, è come se piantasse i semi per far subentrare un subplot, o un plot proprio, una trama effettiva, una sottotrama effettiva, uno schema, va, mettiamola così, da thriller complottista. Cioè, sin dall'inizio del film, sin dalla presentazione del personaggio interpretato da Guy Pearce, vediamo come il protagonista, il personaggio di Karsh, venga improvvisamente scaraventato all'interno di un labirinto. Un labirinto fatto di complotti, di pensieri perversi, di pensieri sbagliati e di riserve nei confronti di figure ambigue. Non so, penso ad esempio alla storyline legata al rapporto che la moglie morta del protagonista aveva con il suo insegnante all'università, un uomo molto più grande di lei, che era stato il primo uomo della sua vita e che, stando a delle rivelazioni che scopriamo all'interno del film, in realtà c'era stato un riavvicinamento prima di morire tra Becca, la moglie morta, e questo medico, che era stato anche il suo oncologo negli ultimi tempi prima di morire. Cioè, questa figura qui. La figura di Guy Pearce, che è appunto un tecnico informatico, un hacker, che alla fine viene fuori che è stato lui a organizzare questo raid ai danni del cimitero di Karsh, appunto danneggiando le lapidi con i monitor. E questo colpo di scena legato alla questione del cimitero, del raid al cimitero, dell'attentato al cimitero, in realtà poi si riconduce a una trama internazionale legata al fatto che il personaggio di Guy Pearce, attraverso le sue malefatte, i suoi crimini, il suo giocare con la rete, con la tecnologia e con le vite degli altri, in buona sostanza, viene interpretato dalle intelligence cinesi e russe come un possibile attacco informatico che una spia di una delle due fazioni sta facendo, sta perpetrando in Canada, in territorio canadese, e quindi gli tagliano un dito, lo minacciano di morte, tutta una serie di puttanate che non hanno né capo né coda, che non hanno una vera e propria rilevanza nei confronti del vero nucleo, il quale è il film è il rapporto tra un protagonista disadattato e in conflitto con la morte e l'elaborazione del lutto e il processo emotivo in assoluto, il processare emozioni, è un rapporto ambiguo con la sessualità che ha abbandonato da quando ha perso la moglie, quindi c'è anche una sottotrama legata alla riscoperta erotica del protagonista che prima va con la sudcoreana cieca, poi va con Diane Kruger, cioè con la sorella della moglie morta, l'altra Diane Kruger per intenderci, c'è questo discorso legato alla riscoperta sessuale. Però il problema principale per me sta nel complotto. Cioè, la questione complottista per me è legata al fatto che Cronenberg, che è stato un regista che ha navigato attraverso i generi molto spesso, soprattutto, ripeto, dopo la prima fase body horror, dopo Existence, quei film usciti dalla fine degli anni 90 in avanti, Cronenberg ha giocato un sacco con i generi dopo gli anni 90, dopo la pausa, cioè a partire dalla pausa nei confronti del body horror, provando anche, se vogliamo, a reinterpretare determinati concetti che erano vecchi e stravecchi all'interno del suo cinema, ad esempio Cosmopolis, attraverso la limousine che vieta a Robert Pattinson, al protagonista, di avere un contatto con la plebe, no? Col mondo esterno, con un mondo caotico, e se vogliamo una nuova declinazione del concetto di amnio, no? Di involucro che protegge il feto, se vogliamo. Pattinson è un feto protetto da questa limousine, così come appunto feti, liquido amniotico, amnio, utero. Sono delle figure presentissime sia negli anni 80 che negli anni 70 di Cronenberg. Quindi, al netto di questo aver giocato tanto coi generi, è come se Cronenberg per me nell'ultima mezz'ora decidesse attraverso i complotti e una struttura, uno schema più che una struttura, quasi da thriller politico, a un certo punto decida quasi di dover diventare l'ombra di se stesso. Questo vuole essere un film a metà tra l'ultimo Crimes of the Future e i 5-6 film precedenti? Cioè tra cinema di genere, cinema che guarda anche al presente, al passato, non per forza al profetismo, al futuro, alla tecnologia, e però un cinema puramente body horror cronenbergiano. Cioè se Shrouds voleva essere un ponte tra queste due cose, purtroppo purtroppo la prima delle due, cioè l'aspetto di genere, quello thriller, sembra quasi una barzelletta, sembra quasi Cronenberg che gioca a imitare Cronenberg stesso, soprattutto nel modo in cui poi cerca di far sposare queste due realtà, in che modo con quel finale da What the fuck, direbbe Nanni Moretti nel Sol dell'Avvenire, nel dividersi eroticamente tra queste due donne che l'hanno riabilitato sessualmente, cioè la sudcoreana cieca e la gemella, la sorella gemella di Diane Kruger, alla fine cosa sceglie? Sceglie di accettare l'elaborazione del lutto in una chiave personale. Come un lutto, un'elaborazione, pardon, che deve passare per la sostituzione, cioè così come il suo posto accanto al cadavere della moglie deve essere utilizzato dall'oncologo che l'ha seguita negli ultimi tempi, che era stato il suo primo amore, il suo primo amante da ragazzina, lui stesso accetta di dover sostituire qualcun altro, cioè sostituisce Belatar, sostituisce l'ungherese nello Shroud che deve essere costruito a Budapest, appunto avendo un posto d'onore accanto alla moglie dell'imprenditore ungherese, cioè la sudcoreana molto più giovane. E vaffanculo, ti direi, nel senso che il concetto mi sembra chiaro come il sole, cioè l'elaborazione del lutto deve passare attraverso l'accettazione della sostituzione, così come io sostituisco mia moglie con la sua sorella gemella e quindi mi scopo la morte all'atto pratico, cioè mi scopo una morta. Cioè, la sosia, io a mia volta devo essere un oggetto della sostituzione, sono l'oggetto della sostituzione e del nuovo desiderio, del desiderio riacquisito per la sudcoreana, appunto, che deve sostituire il marito ungherese mezzo morto, e a sua volta anche mia moglie, che già di per sé è morta, mi sostituisce con un altro cadavere, cioè il cadavere del cazzo di oncologo che non si capisce chi ha ucciso, come è stato ucciso, ma allo stesso modo anche per Guy Pearce, cioè Karsh rappresenta il sostituto di Guy Pearce perché si scopa l'ex moglie di Guy Pearce, cioè c'è un gioco di sostituzioni che innanzitutto per me non ha né capo né coda da un punto di vista strutturale, cioè ok, questo deve accettare di dover essere sostituito, di poter essere un sostituto a sua volta, cioè c'è una visione quasi alla Mickey Seventeen, cioè diventa un expendable, un sacrificabile, un oggetto, no, una ricarica se vogliamo, il protagonista, sì. Ma comunque non c'è un punto logico, c'è anche quel finale osceno con la sudcoreana, la nuova amante, che assume la conformità fisica del sogno di Karsh della moglie, quindi senza un seno e senza un braccio, martoriata, è una roba per me ridicola. Che però c'è un gancio, se vogliamo, con una scena a metà del film, che per me è proprio la spiegazione del film per i dummies, per gli idioti. Cioè Karsh che entra nel sudario e che vede se stesso scannerizzato sul monitor del computer, cioè un personaggio talmente tanto passivo nei confronti di tutto ciò che è attorno, del mondo che cerca di schiacciarlo, e anche nei confronti della sua stessa creatura, cioè appunto lo Shroud, il sudario, che sceglie di provare a sentirsi come un morto entrando in una sacca da morto, e soprattutto per vedere scannerizzato il suo corpo e le sue interiora su un monitor, cioè è quello il punto del film, la digitalizzazione del corpo. Questo totale distaccarsi dal proprio corpo e accettare di vedere il proprio corpo come uno strumento digitale, come un token, mi verrebbe quasi da dire, no? Una NFT, che però è, usiamo un verbo inventato, controcampata, ribaltata da una scena immediatamente successiva. Cioè, la prima volta che vai in hotel con la sudcoreana, lei inizia a scannerizzare il suo corpo con le mani e ricompone il suo corpo da cieca, da donna cieca, da donna portatrice di handicap, e ricrea il corpo di Karsh toccandolo. E quindi c'è un ribaltamento. È quasi come se Cronenberg stesso, in una maniera un po' contraddittoria, dicesse fanculo alla nuova carne, cioè la carne digitale, la carne digitalizzata, viva la vecchia carne. Cioè, quasi come se facesse un passaggio indietro. È quasi come se accettasse un gesto, come se prediligesse per una volta un gesto analogico, tra virgolette, un gesto manuale a un gesto distopicamente digitale. Però, ripeto, è tutto un mappazzone di concetti, è tutto un conflitto con la stessa ideologia del film per me. Cioè, qual è il punto di tutta questa struttura da thriller? Qual è il punto di questa sovrastruttura, anzi, da thriller? Qual è il punto di tutta una serie di personaggi? È talmente paradossale, perché nella storia di un uomo che avverte un senso di colpa nei confronti del modo in cui tratta i corpi femminili, poi però lui è il primo a trattare i corpi femminili da schifo, cioè in particolare Diane Kruger è un corpo, cioè Diane Kruger è un corpo che usa per sostituire una lacuna che ha, cioè appunto l'intimità erotica che aveva con la moglie. La sostituisce utilizzando la gemella. Però poi anche lui, se vogliamo, viene utilizzato come uomo oggetto da questa donna sudcoreana che anche lei ha bisogno di trovare una nuova vena sessuale. Cioè, è tutto completamente sbagliato nei comportamenti che uomini e donne hanno nei confronti di loro stessi e degli altri. È tutto sbagliato in quest'idea di voler quasi imitare il Cronenberg maturo, maturato e più vicino al cinema semplice, al cinema di genere. È tutto completamente sbagliato, cioè, non saprei come altro metterlo.
No, ma più che altro non so se c'è altro effettivamente da dire su questo film, perché è una recensione monca, un po' come la moglie morta di Vincent Cassel, perché
No, per me non è monca, per me è tutto chiaro.
Che ci manca, no, per me ci manca un pezzo, nel senso che io è proprio la mia opinione ad essere incompleta. E allora il personaggio, tra l'altro, poi come se ci fosse una specie di, non, volendola vedere in un modo forse sempre superficiale, una certa sessualità che è prerogativa soltanto delle persone in qualche modo a cui manca qualcosa, nel senso che al personaggio della sudcoreana manca la vista, alla sorella della moglie manca, è una complottista, cioè nel senso decidete voi cosa manca. Però una cosa che è certa è che al protagonista pure manca qualcosa, che è la moglie. Forse è un modo di affrontare, di raccontare, più che altro fa parte di un autore che più o meno le stesse cose le ha dette in termini molto più, diciamo, molto più d'impatto e anche molto più calzanti in anni precedenti. Quindi forse questo è il grande problema dell'analizzare i film dei grandi autori che a 80 anni, cioè, diciamo, insistono con le proprie ossessioni, però è anche vero che è raro che comunque un regista arrivi a fare l'autore anche così, cioè anche in età così avanzata. Cioè, diciamo che negli ultimi 20 anni si sono visti, è come se fosse tutta una prima grande generazione di registi che continuano a lavorare anche da anziani. Perché, per esempio, c'erano quelli che, cioè, tipo Frank Capra si ritira dopo Angeli con la pistola e muore tipo 20 anni dopo. Quindi praticamente è come se sono autori che non vanno in pensione, ecco. E quindi assistiamo anche al progressivo evolversi o al degenerare, potrebbe capitare, del loro pensiero, del loro modo di vedere le cose, man mano che vanno con l'età, possiamo vedere o il loro migliorare o il loro peggiorare con l'età. Quindi The Shrouds fa parte assolutamente di questo tipo cioè di questa linea, insomma, ma così come per esempio può farci parte un Megalopolis, come può far parte un Killers of the Flower Moon, The Irishman, cioè tutti, è proprio, diciamo, un grande cesto in cui sono inseriti tutti gli autori anziani che hanno fra i 70 e i 90 anni, Clint Eastwood.
Non so, per me sono cesti separati, nel senso che chi ci arriva con tanta lucidità, Eastwood non ne parliamo proprio, Scorsese,
E no, è una,
Scorsese.
però è ovviamente è sempre un po' una lotteria, nel senso che c'è
Ma
chi
in
invece
realtà
non
non
ci
è,
arriva
no,
proprio.
non, secondo me non è una lotteria, cioè c'è proprio chi da un certo punto in avanti ha proprio nitidamente perso colpi, tipo per me Coppola, da un certo punto in avanti non ci ha capito più un cazzo. Cronenberg ha sempre dimostrato grande lucidità, al netto del fatto che sicuramente mi fanno meno impazzire i vari Dangerous Method, History of Violence, a tratti Cosmopolis. Però nel senso la lucidità è un'altra cosa, Coppola l'ha persa, Scott secondo me l'ha persa ma la ritrova ogni tanto così, non sa neanche lui come, Ken Loach non ci capisce un cazzo da 20 anni, vabbè su questo sono sicuramente controcorrente, mentre in Charismatic a 70 anni continua a essere, sì ovviamente non ci sono troppe variazioni sul tema perché è impossibile farlo a 70 anni, ma comunque c'è una sua lucidità artistica imponente, c'è Almodóvar che ha fatto a 70 anni il primo film in lingua inglese, Scorsese non ha mai smesso di essere Dio in terra, non smetterà mai probabilmente, cioè ci sono casi e casi, Cronenberg per me non si è mai veramente perso, questo film non ha il problema che può avere Megalopoli, cioè non è un film senile per me, questo è un film che non capisce la sua stessa natura, nelle forme, nei linguaggi, nel modo di mettere in scena, pur rimanendo, ripeto, fedele a discorsi vecchi di 50 anni del suo cinema, perché è inevitabile 80 anni, parla sempre
Vabbè,
delle
il film
stesse
d'autore fa,
cose.
gli autori fanno sempre lo stesso film, anche tra un film e l'altro a breve distanza di tempo, cioè
Appunto,
diciamoci
però la
qua.
differenza sta nel riuscire a trovare sempre una quadra per raccontare qualcosa di diverso e più presentizzabile, tra virgolette, rispetto a discorsi vecchi di 30, 40 e 50 anni. Cronenberg lo fa per me. Il problema è che poi non si sa perché fraintende la natura stessa della sua creazione e decide di costruirci su una sottospecie di thriller del complotto. Ma che cosa cazzo me ne fotte dei complotti? Cioè, l'aspetto complottista del film, l'aspetto, se vuoi, geopolitico anche del film con sti cinesi, sti russi, sti coreani, sti ungheresi, non ha un cazzo di senso logico legato a quello che è il core, il nucleo vero del film. Cioè, per me è quello, non si tratta di un regista in una fase senile, secondo me, si tratta semplicemente di uno che ha frainteso la sua stessa opera. Che 2 anni fa,
E
3 anni
quindi,
fa ha fatto un madonna di film.
vabbè, in realtà anche il fatto che poi in un certo qual modo la dia vinta ai complottari non è proprio, non me lo fa stare troppo simpatico questo film. Non sono riuscito a tirarci fuori granché da questa
Neanche
analisi.
Cronenberg, se può farti sentire meglio.
Vabbè, quindi diciamo che, okay, meno male, mi sento in parte non giustificato, però mi sento capito. Non sono solo io il problema, tutto a posto.
No, hai
Quindi.
funzionato molto bene oggi. Sai quando funzionerai ancora meglio? Quando i nostri amici potranno andare al cinema a vedere il film Blade Runner.
Lunedì al cinema Vittoria, che se
Che
quando
per
viene
voi è
se,
oggi.
E per noi è oggi, evviva, anche perché potrò venirci anche io, perché
Ah,
parto
vieni.
martedì.
Bene,
Parto
bene.
martedì.
Vieni la sera.
Non so se vengo la, non so se vengo la sera, però.
Bene, e quindi, signore e signori, dal 14 al 16 di aprile c'è Blade Runner, The Final Cut, restaurato in 4K, il capolavoro di Ridley Scott, in sala
Regalo di
grazie a Lucky
Pasqua.
Red. Sì, un grandissimo e graditissimo regalo di Pasqua. Lunedì prossimo è Pasquetta, quindi penso che i classici si fermeranno, ma si riparte poi a cazzo duro la settimana dopo, anche perché so di un paio di Lynch che escono in tutta Italia tra poco, quindi insomma ci saranno tanti grandi classici. Oltre a quello ci sono un po' di uscite da segnalare, tipo la nuovissima distribuzione di A24, con Jenna Ortega che si chiama Death of an Unicorn, che è uscito in sala grazie a Dai Wonder Pictures. Segnalo inevitabilmente anche The Shrouds, Eden di quell'idiota, a proposito di vecchi che non capiscono nulla, di Ron Howard, film con Ana de Armas, Vanessa Kirby e Sidney Sweeney. Quindi dai, la sagra della pucchiacca, quindi andate, prendete e mangiatene tutti, come direbbe il maestro che risuscita tra poco. Poi esce il film d'animazione su Gesù, gancio incredibile che mi è venuto a caso, che si chiama, come cazzo l'hanno chiamato? C'è un titolo divertentissimo, tipo il prescelto, il maestro, un film d'animazione bruttissimo con Mark Hamill che doppia Erode. Aspetta, aspetta, aspetta. Film animato Gesù 2025. Che ricerca è?
Cos'è? Adesso è un film americano di quelli
Il
là,
re dei
vagabondo.
re. Il re dei
Ah, il re
re.
dei re, vabbè, sulla.
La trama del film è la vita di nostro Signore Gesù Cristo raccontata da Charles Dickens. Incredibile. E vabbè.
Just Dickens. Ma
Sì,
perché
c'è.
Just Dickens ha scritto.
Sai, per il
Beh,
meme dovremmo fare come a Natale che abbiamo fatto la puntata sulla vita è meravigliosa, dovremmo fare una puntata di Pasqua, che ti devo dire.
La passione di Cristo di Mel Gibson?
Allora, no, mi ammazzo piuttosto. Allora, o si fa gli Edge
No, ammazzalo
Supremi
tu.
con Scorsese o con Pasolini,
L'ultima tentazione, se potesse fare, perché.
oppure Brian di Nazareth. Incredibile. Vabbè, però non è questo il punto.
Dicus, dicus.
Vabbè, insomma, penso ci inventeremo qualcosa per Pasqua per pariare. Che effettivamente i film di Pasqua, anche le cinque leggende, c'era cioè il coniglio di Pasqua, quindi
Ma
anche
se no
quello,
possiamo parlare
vabbè.
della Cinecolomba. Buona giornata di Carlo Vanzina. È
Santi
stato
Dio.
definito così. No, ma
Sì,
è una cosa
Cinecolomba.
incredibile.
Quindi ci sarà una parentesi su Pasqua, credo, in un modo o nell'altro, però per il resto c'è da segnalare qualche altra uscita meravigliosa, perché questa settimana escono due dei film per me più attesi dell'anno, cioè uno l'ho già visto, però comunque Queer, che ho visto già due volte,
Ah,
però comunque
sì.
esce il 17, giovedì 17 esce Queer, distribuito da Lucky Red, fate le corse perché poi ovviamente ne parliamo, ho un d'aprile on fire che vuole parlare di Queer proprio di corsa, ma sarà una puntata di 3 ore quella, e poi il 17 esce un altro
Aprile
film
sciopero.
attesissimo, esatto, per la prima volta Gabriele d'aprile fa una puntata d'aprile, clamoroso, poi il
Ma
17
poi
esce.
tra l'altro durerà quanto il film? No, perché qui dura 2 ore e un quarto, tipo.
Sì, 2 ore e un quarto, 2 ore e 20. 17 esce anche Sex, il secondo della trilogia Sex Dream Love di Dag Johan Haugerud, regista norvegese che ha vinto a Berlino con Dreams, che è uscito il mese scorso, film immenso. Quindi esce anche il secondo, e il terzo uscirà invece a maggio, quindi grande occasione per parlare di questa trilogia, secondo me sorprendente, di questo regista che in realtà è un romanziere che si è prestato al cinema, molto, molto interessante e promettente. Questa settimana poi esce, secondo me, il film rivelazione di quest'anno, che stavolta non ho visto, che si chiama Sinners, il nuovo film di Ryan Coogler che si è liberato da Topolino, si è liberato dalla Marvel, è tornato a fare un
Da
film
Topolino Nero.
autoriale. Sì, si è tornato a fare un film d'autore 10 anni dopo, come si chiamava? Fruitvale Station, che era il suo primo film, che l'ho visto stanotte, non mi è neanche piaciuto troppo, e quindi torna a lavorare per la quinta volta su 5 col suo amato Michael B. Jordan, che ha lanciato lui stesso con Creed. Poi sono tornati a lavorare insieme per fare questo western con i vampiri ambientato in Louisiana negli anni 30, credo. Sembra una roba incredibile se vedete i trailer, e poi è un film che passa inevitabilmente alla storia del cinema per motivi tecnici, perché è il primo film della storia ad essere stato girato in una combinazione di formati inusuale per l'IMAX, cioè 2,76 Ultra Panavision e 1,44. Quindi una combo di formati mai vista nella storia del cinema. E quindi
Io pensavo.
inevitabilmente. Però comunque sarà una grande uscita sicuramente. Se avete un teatro IMAX dalle vostre parti, nelle versioni IMAX Digital lo daranno interamente in 1,44. Invece in sala sarà un po' casuale la cosa. Credo verrà proiettato col doppio formato nelle proiezioni laser DCP normali. Non è molto chiara la cosa. Però se avete un IMAX a portata, bene. Se siete a Londra potete vederlo full. Potete vederlo
Con la pellicola.
sia sì, full Ultra Panavision, quindi tutto in 2,76 di aspect. E invece, se andate al BFI dove c'è la sala IMAX più grande dell'universo, là potete vederlo no, in
No, in pellicola.
pellicola, esatto, in pellicola col doppio formato, che insomma è un'esperienza clamorosa, penso. Per tutti gli altri stronzi, andatelo a vedere in sala di corsa, perché ripeto, vedete i trailer, secondo me Questa è una chicca assoluta. Ryan Coogler, libero artisticamente per la prima volta, senza fare un film di commissione, film di genere. Warner ormai è la casa della creatività, film che IMAX ha spinto moltissimo. Secondo me questa è una chicca assoluta, quindi questa era l'ultima segnalazione. Detto questo, possiamo anche salutare il popolo, credo.
Sì, voglio salutiamolo con praticamente. Ah no, ma l'hai già vista la foto che ti ho mandato, il meme sulla pagina Facebook, quello là, l'ultimo che ti ho mandato.
Con la Calabria.
Te ne ho mandato un altro, voglio vedere la reazione.
Eccessivo, eccessivo. Però una bella. A Cronenberg piacerebbe questa idea per un film.
Sì,
Su
esattamente.
gente che sborra i telefoni. È abbastanza in character.
Crash.
Esatto, Crash. Vabbè, penso possiamo chiuderla così con Cronenberg che sborra in un telefono.
Beh, ma che schifo.
Hai fatto tutto tu, che cazzo. Buonanotte,
No,
ragazzi.
più che altro cronenbergiana, effettivamente. Vabbè,
Molto.
arrivederci, salve.
Buonanotte, ragazzi.
Forza Napoli.
Domani è dura, dopodomani è dura,
Sì,
durissima.
vabbè, un Napoli non vuole vincere il campionato.
No, lascia cucinare Antonio. Vabbè, ciao, forza Napoli.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti, manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.